quotidiana l'amministrazione del 18 proseguirà effettivamente sulla opposizione tra odio, rancore e amore, declinata nel senso di una diagnostica della malattia spagnola, che in qualche modo, come già si è visto da qualche battuta, si manifesta nella forma del risentimento, dell'odio e quindi, in un certo senso, della elezione dello stigma che impedisce l'assunzione dell'altro come regola di una propria stravolta, rigida e quindi fragile identificazione. E in un certo senso molto della argomentazione che immediatamente segue varia su questo tema. Questa risentita assenza di generosità che si traduce immediatamente in carenza epistemologica, oltre che in evanescenza etica, è la caratteristica dei popoli deboli. Come in qualche modo si svilupperà in tutta una serie di momenti del pensiero di Ortega nel corso degli anni 10 e 20. Gli anni 20 sono in particolare eccezionalmente fertili. Vi è, per così dire, non equivocabile in direzioni pure prese con tanta risolutezza nelle ideologie dell'Europa del tempo, vi è in qualche modo una forte, una grande insistenza sul tema della forza, dove la forza peraltro in questo caso è esattamente, e qui anche perché questo discorso ci serve per andare in direzione della formula speculativa di cui abbiamo in qualche modo parlato, che diventa anche matrice della sua pratica stilistica, per la forza è in realtà la capacità, in un certo senso generosa, di esporsi al contatto, anche conflittualmente, in un certo senso facendosi attraversare da ciò che si incontra e assumendolo al proprio interno, elaborandolo, conferendogli significati, facendolo in qualche modo proprio. Ciò che in un certo senso richiede, anche all'interno delle situazioni in cui conflitto, combattimento, competizione sono la dimensione normale, sono l'aria in cui si respira, una certa capacità di sentire, di un sentire diffuso e in qualche modo assunto come una comune credenza nel popolo, poi il sentimento della necessità dell'esistenza degli altri termini di questo quadro, che in un certo senso porterà Ortega, in più sue opere, una riflessione in qualche modo sullo spazio europeo, come uno spazio in cui anche la conflittualità perenne si configura come una forma di legame e quindi in un certo senso come una forma contrastata ma fondamentalmente inequivocabile di amore e di slancio creativo. E non a caso Ortega parlerà ripetutamente dei conflitti europei, Ortega scrive all'inizio del Novecento, dietro a, come possiamo dire, i secoli della politica di equilibrio tra gli stati, secoli e secoli di guerre che cambiano i confini ma non cancellano le identità, insomma, come una grande vicenda familiare, dove lo scontro è perenne, ma dove vige in un certo senso quasi una sorta di cura per la sopravvivenza e la presenza attiva di tutti i personaggi previsti dall'organico di questa rappresentazione. E non è un caso che dopo la guerra civile spagnola, che fu prologo della guerra mondiale anche per Ortega, e durante la guerra mondiale che Ortega vive da una specola relativamente tranquilla ma singolarmente dislocata, come quella argentina, ma voi sapete, no? la rivista dell'Occidente, che Ortega diventa per diverso tempo un evento della cultura in qualche modo argentina come spagnolo espatriato, e dico da questo punto prospettico comporta con un palese contraccolpo speculativo, teoretico, l'assunzione del rimpicciolimento e della marginalizzazione dello scenario europeo, che non a caso sarà, ma dico così per inciso, un problema per Ortega, perché se in un certo senso l'Ortega dello Spectador, l'Ortega che in un certo senso scrive appunto da solo la sua rivista e in ogni saggio fa praticamente un discorso che si rivolge come una sorta di grande immenso Parlamento europeo, beh, indubbiamente Ortega avverte la limitatezza forse di questa forma di pensiero che egli in un certo senso voleva come una forma di pensiero nella quale, come abbiamo sentito sin dall'inizio, la cattedra, il periodico e la politica, l'insegnamento universitario, la speculazione filosofica, l'attività giornalistica pubblicistica, così totalmente illocutiva, così tutta giocata nel rapporto con il contesto quotidiano, e la politica fossero in un certo senso una cosa sola. Perché dire che cattedra e periodico in politica sono la stessa cosa è già in qualche modo un dire io e su io in circostanze, che significa in qualche modo affermare che il pensiero è innanzi, il pensiero è la parola in cui esso si forma, è innanzitutto una forma di interazione con il contesto, cioè è in qualche modo quanto più efficace e forte, consapevole del suo assumere la circostanza, riconoscerla, liberarsi da immaginazioni fittizie circa la sua natura, ma per ciò stesso anche incidere in essa, contribuendo decisivamente a far sì che essa sia quella che poi necessariamente è. Ora, sintomaticamente, credo che questa interpolazione possa essere a questo punto utile, diversi anni dopo, quando il successo europeo, quello che forse resterà il suo massimo successo europeo, la ribellione de las masas, la ribellione delle masse, come spesso accade, i grandi successi sono spesso quelli in cui un autore può essere ridotto, se non frainteso, con più successo e speso in maniera più di diretta e riduttiva dentro a una congiuntura particolare. E la ribellione delle masse diventa, no, come vi dicevo già, uno dei grandi testi che accompagnano un periodo storico in cui la nozione di società di massa diventa una sorta di grande gadget interpretativo della realtà presente, un po' come noi quando adesso diciamo globalizzazione. Chi fa a meno, pur criticandola, di una nozione come globalizzazione o mondializzazione? E beh, effettivamente negli anni 20, 30, 40, beh certo, la società di massa, la massificazione, i suoi epifenomeni, le sue conseguenze, sono uno dei principali filtri con cui si constata la fenomenologia dell'oggi, l'emergenza nuova, in un certo senso, di ciò che accade adesso. E il successo della Rebellion de las Massas fa sì che qualche anno dopo, in occasione di una ripubblicazione in Francia, a Ortega y Gasset, quindi siamo già una ventina d'anni quasi dall'imitazione del Quixote, a cui poi ritorniamo, scriva un prologo para franceses, cioè un prologo per francesi. E questi prologhi per nazionalità particolari, in un certo senso Ortega nel breve citazione che vi proporrò, potrebbe essere anche colto a in qualche modo a ironizzare su se stesso, per motivi che dopo vedrete, anche se forse di questo non ebbe percezione. C'è un prologo para franceses come c'è un prologo para alemanes in Ortega desde dentro, in cui in un certo senso Ortega sembra voler cogliere il rapporto peculiare che sussiste tra la sua tematica e la sua proposta speculativa e in un certo senso il destino di singole particolari culture, come quella tedesca e come quella francese, che sono evidentemente le due che gli sono più presenti nel rappresentare per lui l'Europa, quell'Europa rispetto alla quale la Spagna è divenuta per tanti versi così marginale, ma che forse contiene in sé qualcosa che il resto dell'Europa manca sul terreno di una ragione vitale che forse appunto in Europa rischia di non riprodursi nella forma adeguatamente forte, come si diceva prima. E quindi il prologo per francesi. Senz'altro le battute iniziali potrebbero essere molto utili, ma le leggiamo in realtà quasi preteritivamente per andare da un'altra parte, nell'indicare, nel far emergere alcuni degli elementi che caratterizzano un pensiero della massa rispetto allo sfondo di ciò che lo può rendere significativo. Sono battute che in un certo senso giocano sul tema dell'obsolescenza rapida di un'ermeneutica del presente, sulla consumazione rapidissima delle diagnosi che si fanno sul presente, perché il periodo in questione è un periodo in cui il meccanismo storico che sta al centro del moderno si accelera in forma parossistica. Però nello stesso tempo forse è esattamente la capacità di cogliere questa accelerazione che in un certo senso rinvia, al di là degli aspetti storico-sociologici, il discorso della ribellione delle masse, a un suo nucleo speculativo che invece, questo sì, è capace di confrontarsi con tempi lunghissimi. Vediamo soltanto intanto qualche cosa per arrivare poi alla cosa che ci interessa, che prevederà anche qualche passaggio divertente, come spesso riesce a essere, con talento aneddotico anche da grande cosa, da grande intrattenitore Ortega y Gasset. E te libro, supponendo che sia un libro, cominciò a pubblicarsi in un diario madrilegno del 1926 e l'assunto de che tratta è demasiado umano para que no lo afecte demasiado il tiempo. È una formula che sa molto di spagnolo seicentesco, quasi un tratto culterano. Questo libro, supponendo che sia data, cominciò ad essere pubblicato in un giornale madrileno nel 1926, perché come sempre Ortega i suoi libri sono dei feuilleton in un certo senso, un saggio dopo saggio si compone un libro. Questo discorso che vi facevo su quello che può essere indicato il suo occasionalismo, il suo non fare libri organici, il suo essere continuamente una risposta alla provocazione rispetto alla quale tutto il suo pensiero deve complessivamente ridimostrare la sua sistematicità intrinseca, no? E il tema che tratta è troppo umano perché non sia troppo segnato dal passare del tempo. Sembra così sentire, come possiamo dire, Gongora che parla della decadenza di Roma e che ci dice che la cosa più stabile che resta a Roma è la cosa più fluida, cioè il Tevere che scorre, insomma, no? I casi dell'uomo sono per eccellenza fluidità e caducità. Hai soprattutto epocas in che la realtà umana sempre mobile si acelera, si embala in velocidades vertiginosas. Vi sono soprattutto epoche nelle quali la realtà umana, che sempre è mobile, subisce delle accelerazioni e prende delle velocità vertiginose. Nuestra epoca es de esa clase, porque es de descensos y de caídas. La nostra epoca fa parte di questo tipo di epoche, appunto, perché è appunto fatta di discese e di cadute, di punti di rottura, insomma. De aquí que los hechos hayan dejado atrás el libro. Di qui il fatto che i fatti, le cose che sono accadute, abbiano superato il libro se lo siano lasciato indietro. Mucho de lo que en él se anuncia fue pronto un presente y ya un pasado. Molto di ciò che lì veniva indicato come prossimo è diventato immediatamente un presente e ormai si presenta già come un passato. Además, como este libro ha circulado mucho durante estos años fuera de Francia, no pocas de sus fórmulas han llegado ya el lector francés por vías anónimas y son puro lugar común. Questo divenire luogo comune, formula scontata, cosa che dicono tutti, poi il discorso sulla, diciamo, sulla globalizzazione, la modernizzazione di oggi, no? Di qualcosa che nella sua essenza è stato invece qualcosa di originale, no? Oltre a ciò, appunto, questo libro è, ci ha circolato molto durante questi anni fuori dalla Francia, così che non poche delle sue formule sono già arrivate al lettore francese per vie anonime e sono un puro luogo comune, conosciuto in forma acusmatica. perché attraverso il rimbalzo di un deluso che ne hanno fatto altri scrittori e studiosi di altri paesi, cosa di cui i francesi sono stati informati, assumendo anch'essi alcune formule orteghiane come un luogo comune. Hubiera sido pues excelente ocasión para practicar la obra de caridad más propia de nuestro tiempo, no publicar libros superfluos. Sarebbe stato forse allora una eccellente occasione per praticare l'opera di carità che sarebbe massimamente utile nel nostro tempo, non pubblicare libri superflui. L'idea di un sapere superfluo, che proprio in quegli anni prima era stata protagonista della missione della università, di cui già vi parlavo, no? Vista come pianta infestante di saperi inutili. Io ho hecho todo lo possibile in este sentido, va para 5 años che la casa Stock mi propuso su versione, però se me ha hecho ver che l'organismo de ideas enunciado en estas páginas non consta al lector francese che ha acertado erroneo fuera utile sometterlo a su meditazione e su critica. Insomma, vabbè, non ci stiamo troppo sopra, anche se sarebbe bene non produrre libri superflui, e questo fosse un libro già superato dai fatti che aveva previsto, forse non è male proporlo integralmente in lingua francese ai lettori francesi, alla meditazione e alla critica di essi. In realtà l'argomento, che è un po' scontato, serve ad introdurre il motivo per cui vi propongo, un po' la lettura di alcune porzioni di questo testo, una riflessione sul tema del linguaggio che esplicita alcuni degli elementi che vi avevo un po' anticipato nella introduzione di ieri. Non sto muy convencido de ello, però non è scosso de formalizzarsi. Non sono poi veramente convinto che sia bene, però non stiamo a formalizzarci sopra. Me importa, sin embargo, e mi importa d'altra parte, che non entri in su lectura con illusiones injustificadas. Mi importa invece che non si intraprenda la lettura del mio libro con delle illusioni che non sono giustificate. E questo evidentemente sta per introdurre, come possiamo dire, alcune dichiarazioni che in qualche modo indicano la natura dell'operazione che produce il pensiero di Ortega. Conste pues che se tratta simplemente di una serie di articoli pubblicados in un diario madrileño di gran circolazione. Si considerate ovviamente che si tratta solo di una serie di articoli pubblicati in un periodico, in un giornale madrileno di grande diffusione. Come casi todo lo che è scritto, fueran escritas estas páginas para unos cuantos españoles que el destino me había puesto delante. Tema questo della illicutività, ovvero sia della percezione di come la scrittura e il pensiero siano in qualche modo richiesti di mettere a tema attraverso il proprio stile il loro fare in una situazione precisa. Cioè, questo elemento tornerà in Foucault in maniera molto diversa. Un discorso è anche il modo con cui un discorso risponde alla domanda: cosa fa questo discorso nel reale in cui viene detto? Una cosa è ciò che un discorso dice, un'altra cosa è ciò che un discorso fa. Ma ci possono essere discorsi, e forse questo è uno dei compiti maggiori della filosofia, che tentano di essere se stessi attraverso lo stile con cui sono organizzati, un modo di interpretare il loro fare, un modo di non lasciare che il loro fare cada fuori da ciò che essi tentano di dire. Quindi, come quasi tutto ciò che ho scritto, queste pagine sono state scritte per alcuni spagnoli che il destino mi aveva messo davanti. Per delle persone concrete. No es sobre manera improbable che mi spalabra scambiando ora de destinatario lo che logren decir a los franceses lo che ellas pretende denunciar. Non è forse molto improbabile che queste mie parole, cambiando destinatario, conseguano l'obiettivo di dire ai francesi ciò che esse pretendevano a suo tempo di dire, pretendono di dire. Mal puedo esperar mejor fortuna quando sto persuadito de che hablar es una operación mucho más ilusoria de lo que suele creerse. E non posso sperare molto miglior fortuna partendo dal fatto che io sono peraltro persuaso che parlare è un'operazione molto più illusoria di quanto non si creda. Ricordate una serie di riflessioni che avevamo visto nel saggio sulla poesia pensiero astratto di Valéry, che in un certo senso sarebbero bene venisse qui automaticamente messe a reazione con quanto si sta per dire. Por supuesto, come quasi tutto lo che l'ombre hace, ovviamente, come quasi tutto ciò che l'uomo fa. Definimos el lenguaje como el medio que nos sirve para manifestar nuestros pensamientos. Siamo soliti definire il linguaggio il mezzo che ci serve per rendere manifesti i nostri pensieri. Però una definizione si es verídica, es ironica, implica tacitas reservas y cuando no se la interpreta así, produce funestos resultados. Ma l'affermazione che ho sempre questa molto apprezzato e che giustifica la mia, tra l'altro, propensione a citare Totò quasi ad ogni piè sospinto, soprattutto quando il discorso diventa troppo carico di partecipazione. Però una definizione, se è veridica, è anche ironica, implica delle riserve tacite. E quando non la si interpreta così, quindi con riserve tacite, cioè se la si prende sul serio, ma se non si capisce che se la si prende troppo sul serio non è più seria, se non si coglie questo suo disavanzo rispetto a ciò che se la renderebbe definitiva, quando non la si interpreta così, produce risultati funesti. Vedete qui come si è metamorfosato il discorso sull'odio, sul risentimento, no? L'amore paradossalmente produce definizioni ospitali che in un certo senso non bloccano, non uccidono ciò che definiscono, favoriscono l'avvicinamento e l'osmosi. Así está, è così. Lo de menos es que el lenguaje sirva también para ocultar nuestros pensamientos, para mentir. La mentira sería imposible sin el hablar primario y normal, no fuese sincero. La moneda falsa circula sostenida por la moneda sana. A la postre, el engaño resulta ser un humilde parasito de la ingenuidad. Non è detto per questo che il linguaggio serva anche per occultare i nostri pensieri, per mentire. La menzogna sarebbe impossibile se il parlare primario e normale non fosse sincero. La moneta falsa circola sostenuta dalla moneta sana e alla fine l'inganno risulta essere un umile parassita della ingenuità. Insomma, la Rochefoucauld aveva appunto già detto, no, che l'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù. Qui forse Ortega non si accorge di stare buttando via un'occasione importante, lo diciamo solo en passant, Perché in realtà la caratteristica del linguaggio umano è esattamente quella di mentire. È la possibilità di menzogna che rende il linguaggio il linguaggio. E tutto il gioco della verità è legato alla possibilità della menzogna. Ma in ogni caso Ortega, se non altro, mette in evidenza che l'idea che il linguaggio sia il diligente portalettere nel nostro pensiero è un'idea illusoria. Il linguaggio fa altro che trasmettere contenuti precostituiti. No. Lo más peligroso de aquella definición è la añadidura optimista con che solemmos escucharla. No, l'aspetto più pericoloso di quella definizione è quell'aggiunta di ottimismo con la quale siamo soliti ascoltarla. Porque ella misma non os assegura che mediante il lenguaje podamos manifestar con suficiente adecuación todos nuestros pensamientos. No se comprende a tanto, pero tampoco nos hace ver francamente la verdad estricta. Cuando siendo al hombre imposible entenderse con sus semejantes, estando condenado a radical soledad, se estenúa en sus esfuerzos para llegar al prójimo. Queste sono battute che in un certo senso ci rinviano contemporaneamente a Rilke e a Pessoa. Praticamente di tanto in tanto si trovano proprio alcune immagini che in un certo senso vanno spietatamente in questo senso, no? Perché? Perché essa stessa non ci assicura che attraverso il linguaggio noi si possa manifestare con sufficiente adeguatezza ogni nostro pensiero. Tuttavia, essa ci fa vedere francamente la stretta verità, che, essendo per l'uomo impossibile intendersi con i suoi somiglianti, con i suoi simili, essendo condannato a una radicale solitudine, esso egli si estenua in sforzi pare per arrivare sino al prossimo. De estos esfuerzos es el lenguaje quien consigue a veces declarar con mayor aproximación alguna de las cosas que nos pasan dentro. Tra questi sforzi di raggiungere gli altri, di toccarli, di trasmetter loro ciò che noi siamo, il linguaggio è quello che a volte riesce a dichiarare con maggiore approssimazione alcune delle cose che ci passano dentro. Nada más, niente di più. Pero de ordinario no usamos estas reservas. Però ordinariamente noi non teniamo conto di questa riserva. Cioè non teniamo presente che il nostro linguaggio è un tentativo che può giungere solo a qualche debole approssimazione di dire ciò che sentiamo. Su questo abbiamo parlato più volte, no? Questa ulteriorità del linguaggio, Sbaleri ci aveva riflettuto, ricordate, con grande acutezza, questa ulteriorità del linguaggio rispetto a qualsiasi sua concezione espressivistica, insomma, no? L'idea che il linguaggio sia qualcosa che esprime e fa venire fuori un contenuto in qualche modo formato. Anche Ortega in realtà in un certo senso sta registrando che l'uomo si costituisce nel linguaggio, non sta costituito precedentemente adesso. Però la cosa che interessa ad Ortega è come il linguaggio debba essere inteso nel suo operare proprio a partire da questa condizione, il linguaggio non è in grado di dire ciò che ci passa dentro, però indubbiamente rappresenta il massimo sforzo che gli uomini fanno per non soggiacere pienamente alla loro solitudine, alla loro reciproca inattingibilità. Il nostro essere crocifissi al non essere gli altri, direbbe Pessoa, e abbiamo tante immagini in Rilke, no? Di come gli uomini, presumendo di poter dire, di sapere ciò che sentono, si muovano in maniera sonnambolica, tentando di raggiungersi in realtà abbracciando il vuoto, perché non sanno in qualche modo radicarsi al cuore della loro solitudine, dove veramente sono tra di loro connessi. Al contrario, appunto senza usare queste avvertenze, al contrario, quando el hombre se pone a hablar, lo hace porque cree que va a poder decir cuanto piensa. Il solito discorso hegeliano, soprattutto Meinen e Sagan, no? Sul voler dire e dire. Mai il voler dire non è nulla, si dice soltanto quello che si dice. Ovvero, al contrario, quando l'uomo si mette a parlare, lo fa perché crede di poter dire quanto pensa. Pues bien, esto es un illusorio. Ecco, proprio questa è l'illusione. Il linguaggio non dà para tanto, e il linguaggio non arriva a fare proprio questa cosa. Dice, poco más o menos, una parte de lo que pensamos, y pone una vaglia infranqueable alla trasfusión del resto. Dice più o meno una parte di ciò che pensiamo, e pone un limite insormontabile alla trasfusione del resto. Sirve bastante bien para enunciados y pruebas matemáticas. Ya al hablar de física empieza a hacerse equívoco e insuficiente. Pero conforme la conversación se ocupa de temas más importantes que esos, más humanos, más reales, va aumentando su imprecisión, su torpeza y confusionismo. Serve abbastanza bene per gli enunciati e le prove matematiche. Già quando si comincia a parlare di fisica, il linguaggio comincia a diventare equivoco e inadeguato, insufficiente. Però, in conformità alla conversazione, si occupa di temi più importanti di questi, più umani, più reali, tra virgolette. Va aumentando la sua imprecisione, la sua oscurità, il suo confusionismo. Dóciles al prejuicio inveterado de que hablando nos entendemos, decimos y escuchamos tan de buena fe que acabamos muchas veces por malentendernos mucho más que si mudos procurásemos adivinarnos. Che a un certo punto di vista potrebbe servire da epigrafe a tanto cinema, di quel cinema che Deleuze nella Image Temps chiamava il cinema moderno, insomma, no? Quei cinema in cui si tace, fondamentalmente, no? E la parola tende a cedere all'immagine, al tempo stesso che si fa protagonista del film. Docili al pregiudizio inveterato, per cui parlando ci intendiamo, diciamo e ascoltiamo con tanta buona fede che finiamo molte volte per fraintenderci molto di più che se muti provassimo a indovinare ciò che pensiamo. Parlando, in qualche modo, capiamo di meno l'uno dell'altro che se stessimo muti e tentassimo di arrivare da soli a ciò che l'altro pensa. Il tema che abbiamo in qualche modo toccato, no, proprio della natura di traduzione di qualsiasi dizione o scrittura e della natura equivoca di qualsiasi traduzione. No? La traduzione, la migliore traduzione, è un buon patto su di un equivoco, che consente un range di conseguenze ritenute accettabili. Per cui le conseguenze sono praticamente apprezzabili. Se olvida demasiado che todo autentico decir no solo dice algo, sino lo che dice alguien e alguien. Si dimentica troppo spesso che ogni autentico dire non solo dice qualcosa, il tema che vi avevo anticipato, bensì qualcosa che qualcuno dice a qualcuno. Il dire è sempre un dire situato, il dire è sempre un dire in prospettiva ed è sempre interno a quella che un po' di anni dopo sociologi invece di altro ambiente avrebbero chiamato interazione. Il nostro dire è sempre un dire qualcosa in relazione a un contesto con il quale interagiamo attraverso il nostro dire. E todo decir hay un emisor, qui sembrava parlare in termini di teoria della comunicazione, no? E in todo decir hay un emisor y un receptor, los cuales no son indiferentes al significado de las palabras. In ogni dire c'è un emittente e un ricettore, un ricevente, i quali non sono indifferenti al significato delle parole. Esta varia quando aquellas varian. Questo varia quando variano quelle. Duo si idem dicunt, non est idem. Perché ho detto latino, se due persone dicono la stessa cosa, non è la stessa cosa. E indubbiamente il fatto che due persone dicano la stessa cosa sono due eventi diversi. Possiamo privilegiare un piano in cui il significato appaia in una sua presunta realtà. I due hanno detto la stessa cosa. Ma è veramente accaduto questo, che i due hanno detto la stessa cosa? O dicendo la stessa cosa i due hanno detto qualcosa di diverso? Si badi, non soltanto hanno inteso qualcosa di diverso, ma hanno fatto qualcosa di diverso. Ad esempio uno dice con molta convinzione io penso che sia così, l'altro dice beh anch'io penso che sia così, ma è estremamente meno convinto, cede alla pressione dell'altro. Magari sta montando una sorta di risentimento o di insofferenza per il fatto che gli sia stata imposta questa versione e nel contempo l'altro che ha affermato la cosa con tanto slancio ha contemporaneamente dei dubbi che non vuole dichiarare e in questa situazione si può dire allora veramente che i due hanno detto la stessa cosa solo perché hanno detto la stessa cosa. Ma se dicendo la stessa cosa hanno fatto cose diverse, in un certo senso forse non hanno detto la stessa cosa. Tutto sommato poi gli scrittori, i poeti si occupano di rendere evidente questo fatto, no? Cosa servirebbe lo stile letterario se non servisse a rendere evidente la singolarità di ogni dire, la singolarità di ogni evento? Todo vocablo es occasional. Questo è molto bello. Ogni vocabolo, ogni parola è occasionale. Sta dentro un'occasione. L'occasionalismo è l'accusa che viene proposta nei confronti di Ortega, ma il linguaggio è sempre occasionale. Noi dobbiamo sempre rispondere a un'occasione. e nei confronti di un'occasione che il nostro intenzionamento alla verità filosofico trova il suo banco di prova, la sua vera concreta occasione, la sua vera sollecitazione. Il linguaje es por esencia dialogo, y todas las otras formas del hablar te potencian su eficacia. Por eso yo creo que un libro solo es bueno en la medida en que nos trae un diálogo latente, en que sentimos que el autor sabe imaginar concretamente a su lector y este percibe como si de entre las líneas saliese una mano ectoplásmica que palpa su persona, que quiere acariciarla, o bien, muy cortesmente, darle un puñetazo. Per questo credo che un libro è un buon libro solo nella misura in cui fa venire in luce un dialogo latente, esplicita un dialogo, lo rende evidente, nel quale sentiamo che l'autore sa immaginare concretamente il suo lettore e questo percepisce come se dalle linee, se dalle righe del libro uscisse una mano fantasma, ectoplasmatica, che lo tocca, che tenta di accarezzarlo o, seppure molto cortesemente, di dargli un pugno. Il libro quindi come un corpo a corpo, come un'interazione, ma un'interazione anche molto forte, molto invasiva. Solo a queste condizioni il libro è un buon libro, un libro che è eticamente rilevante. Se ha abusato della parola, e per esso ha caído in desprestigio, si è abusato delle parole, tema che ricordate, in Musil così intenso e così anche così carico di aspetti drammatici, no? Drammatici e sanguinari addirittura. Si è abusato della parola e per questo essa è caduta in dispregio, come in tanta sottrascossa sa consistio a chi e la busse en l'uso sin preocupación, sin conciencia de la limitación del instrumento. Desde hace caso dos siglos se ha creído que hablar era un hablar, eccoci qua, urbi e torbi, es decir, a todo al mundo y a nadie. Yo detesto esta manera de hablar y sufro cuando no sé muy concretamente a quién hablo. Si è abusato della parola e per questo è caduto in spregio, in disistima. Come in tante altre cose, si è verificato qui un abuso in un impiego senza accortezza, senza coscienza dei limiti dello strumento. Da quasi due secoli si è creduto che parlare era parlare urbi e torbi. Come sapete, urbi e torbi è una modalità della benedizione papale, no? La benedizione alla città e al mondo, come dire a tutti. E vale a dire a tutto il mondo e a nessuno. Ma cos'è questo parlare in stesso senso urbi e torbi? È quello che avevamo visto all'inizio del nostro percorso, una volta di più il parlare di chi pretende di essere l'interprete dei decreti della Divina Provvidenza, di chi situa il suo discorso come la proiezione da un punto prospettico che coincide con lo sguardo di Dio e che quindi è la realizzazione piena dell'universale, di ciò che riguarda tutti, tutti al di là delle loro particolarità, e che lo si percepirà subito in Ortega vuol dire anche tutti al di là delle loro peculiarità linguistiche, etniche, religiose, al di là della loro storia. Ad esempio il grande discorso illuministico che pretende di parlare a tutti, per tutti, dicendo la verità su tutti e pretendendo che tutti si adeguino alla svelta ad essere come tutti, come i tutti contenuti in questo discorso. E io detesto questa maniera di parlare, che non è, che non è in qualche modo consapevole della prospettiva, non è consapevole che si parla sempre da dentro le cose, da un certo punto dentro le cose. Come dicevo, non è il relativismo, ciascuno la vede come gli pare. No, no, la conoscenza ha anche qualcosa di oggettivo, ma diventa falsificazione se non sappiamo render conto del fatto che ci siamo dentro e la vediamo da un certo punto al suo interno. E soffro quando non so concretamente, molto concretamente, a chi sto parlando. Quando mi rivolto, beh, d'altra parte questo è un... Come diceva Balzac, che lo toccava molto la sensibilità di Roland Barthes, ricordo, era un epigrafe di uno dei suoi saggi, i saggi critici, che ricordo quando ero bambino quasi, che mi erano molto cari. Quando Balzac dice non si è amati, si scrive per essere amati e si è letti senza poterlo essere, ci si rivolge a tutti, anche forse a nessuno. Contrariamente alla poesia che in molti casi, nel caso dicevo di Mallarmé, no? Rischiando la totale oscurità, cerca di essere qualcosa che parla veramente a tutti, ma a un tutti che non è fatto da coloro che ci sono già, ma da coloro che accadono concretamente in relazione allo spazio della poesia. Un discorso che abbiamo visto un po' a proposito di Valéry. E qui c'è un aneddoto che potremmo saltare, ma che vi leggo perché è molto esemplificativo e anche molto divertente. Ha al suo centro una figura un po' negletta oggi come quella di Victor Hugo. Ma insomma, come diceva un personaggio di Adèle H, di Adèle H di Truffaut, no? Dove Adèle H è la figlia di Victor Hugo, no? Che però non vuole mai firmarsi col nome del padre. Suo padre è l'uomo più importante e più famoso del mondo al momento. E Victor Hugo era un po' questo nel secondo Ottocento, eh? Era per eccellenza una figura di cui noi stiamo progressivamente perdendo la percezione. Il grande scrittore, cioè il grande scrittore, come dire, il luogo in cui si manifesta l'anima del tempo e la grandezza umana nella sua manifestazione più elevata. Il Victor Hugo senz'altro de Les Misérables, no? Grande testo in un certo senso della sensibilità lato senso democratica dell'Ottocento, non solo francese, democratica anche un po' democratico cristiana per alcuni versi se mi si passa il frizzo. E nello stesso tempo l'uomo della Legion des Siècles, l'uomo del grande teatro che era stato la rottura romantica in Francia, Hernani, Wassermus, che aveva dato così importanti soggetti all'opera lirica italiana, in Verdi, insomma, un monumento. Cuentan, si insistir demasiado sobre la realidad del hecho, che quando si celebrò il jubileo di Victor Hugo, fue organizzata una gran fiesta nel Palacio dell'Eliseo, a che concurrieron, apportando su homenaje, representaciones de todas las naciones. Raccontano, senza stare adesso a insistere troppo sulla realtà dell'aneddoto, del fatto, che quando si celebrò il giubileo di Victor Hugo, sono mi ricordo 70-80 anni, venne organizzata una gran festa al Palazzo dell'Eliseo, che allora non era ancora la residenza dei presidenti di Francia, non mi sembra, alla quale convennero, portando il loro omaggio, rappresentanze di tutte le nazioni. E il gran poeta si agliava in la gran sala de reception, in solenne attitud de statua, con il codo appoggiato nel riborde di una cimenea. Los representantes de las naciones se iban adelantando ante el público y presentaban su homenaje al Batte de Francia. Il grande poeta se ne stava nella sala del ricevimento, nell'attitudine solenne della statua. Questa statui, questa in qualche modo statua che allude in qualche modo anche a una dimensione da rappresentazione del sacro in qualche modo, da divinità di pietra, insomma, no? E quindi anche da interpretazione delle volontà della divina provvidenza, con il gomito appoggiato sul bordo di un caminetto, questa posizione, no? I rappresentanti delle nazioni andavano passando di fronte al pubblico, sfilando davanti al pubblico, e presentavano il loro omaggio al vate della Francia. Un uchier, no? Con vos d'estentor, lo iba annunciando. E un usciere con voce stentorea andava annunciando. Messie le représentant de l'Angleterre, il signor rappresentante dell'Inghilterra, sono proprio addirittura le nazioni, no, che vengono a porgere omaggio a Victor Hugo. E Victor Hugo, con vos de drammatico tremulo, poniendo lo soco en blanco de sia, l'Angleterre, ah, Shakespeare. E Victor Hugo, con voce da attore drammatico tremante, con andamento melodico, un po' quello che chiamavamo il Virignao, no, degli attori di gran classe, peraltro, di un tempo, quindi con voce impostata da attore, come tremante di emozione, poniendo lo soccorso in blanco, cioè alzando lo sguardo in modo da far venire fuori il bianco degli occhi, no? Quindi il sguardo ispirato, lo sguardo al cielo, diceva: ah, l'Inghilterra, Shakespeare. E Luchier prosiguió: Messie le rappresentant de l'Espagne, i Victor Hugo, l'Espagne, ah, Cervantes. E Luchier: Messie le rappresentant de l'Allemagne, i Victor Hugo, l'Allemagne, Goethe. La scena che si ripete con lui che dice ogni volta il nome del grande poeta come lui, no, di queste varie nazioni. Però entonces llegó il turno a un pequeño señor achaparrado, gordinflón y torpe de andares. Però allora toccò il turno a un piccolo signore con tutto un suo tabarro, insomma, una sua tunica e dall'andamento un po' torpido, un po' goffo. E Luchier esclamò: Messie le représentant de la Mésopotamie. E Luchier esclamò: il signor rappresentante della Mesopotamia. Victor Hugo, che allora era una realtà così inclusa nell'impero ottomano, meglio di adesso, meglio di adesso. Victor Hugo, che hasta entonces había permanecido impertérrito e seguro de sí mismo, pareció vacilar. Sus pupilas ansiosas hicieron un gran giro circular, como buscando en todo el cosmos algo que no encontraba. Pero pronto se advirtió que lo había hallado y que volvía a sentirse dueño de la situación. Victor Hugo, che sino allora era rimasto imperterrito e sicuro di se stesso, sembrò esitare, vacillare. Le sue pupille ansiose fecero un gran giro circolare, come cercando in tutto il cosmo qualcosa che non riusciva a trovare. Però pronto sentì che l'aveva trovato, capì che l'aveva trovato e che tornava ad essere padrone della situazione. En efecto, con il mismo tono patetico, con no menor convinzione, contestò all'omenaje del rotundo rappresentante dicendo: la Mesopotamia, l'umanità. E infatti, con lo stesso tono patetico e con non minore convinzione, rispose all'omaggio del facondo rappresentante dicendo: ah, la Mesopotamia, l'umanità. mica mal trovato, l'Ucraina era culla della civiltà, no? Però, ecco, in realtà, come avete visto, abbiamo una progressione verso l'assoluto umano, l'umanità in quanto tale, l'umanità al di là di ogni connotazione, si direbbe, almeno così la sente Ortega. E riferito a esto a fin de declarar, no si la solennità de Victor Hugo, che io non ho scritto ni hablado nunca para la Mesopotamia, e che non me ha dirigido jamás all'humanidad. Riferisco questo episodio per dichiarare, non senza la stessa solennità di Victor Hugo, che io non ho scritto né parlato nulla pensando alla Mesopotamia e che non mi sono mai rivolto all'umanità, non ho mai pensato di scrivere per l'umanità in astratto. Esta costumbre de hablar a l'humanidad, che è la forma más sublime e por lo tanto más despreciable della democrazia, fu adoptata hacia 1750 por intelectuales descarriados, ignorantes de sus propios límites, y que siendo por su oficio los hombres del decir, del logos, han usado del sin respeto ni precauciones, te avevo parlato prima, sin darse cuenta de que la palabra es un sacramento de muy delicada administración. Questo si ho riferito di questo al fine di dichiarare, non senza la solennità di Victor Hugo, che non ho scritto né parlato mai per la Mesopotamia e che non mi sono mai rivolto all'umanità. Questo costume di parlare rivolti all'umanità è la forma più sublime e pertanto più disprezzabile di democrazia. Fu adottata circa nel 1750 da intellettuali ignoranti dei propri limiti. 1750, siamo al centro del 1700, secolo di Roma, siamo anche nell'anno del grande terremoto di Lisbona, che come sai è un grosso shock in qualche modo per il mondo europeo, pensate alle reazioni di Voltaire, insomma, no? Scoperta di una natura non noce, vabbè, comunque, ignoranti dei propri limiti, che essendo per proprio compito gli uomini del dire, del logos, hanno usato di esso senza rispetto né precauzioni, senza rendersi conto, e questo è un elemento, come possiamo dire, detto con un tono forse molto retorico, ma riguarda esattamente una serie di plessi di cui abbiamo parlato fino adesso, di cui parleremo ancora, senza darsi conto, senza rendersi conto che la parola è un sacramento di molto delicata amministrazione. Ricordate tutto il discorso che faceva Valeria appunto sul fatto che il linguaggio sembra oggi diventato come una moneta, una carta moneta sporca. Si scambia con tutto e si carica di ogni subiciume e si diventa sempre più incapaci di capire la propria posizione nel linguaggio, il proprio radicamento nel linguaggio, perché il linguaggio ci parla, ci sostituisce, ci cancella. E solo appunto una ricerca linguistico-poetica vertiginosamente ardua e coraggiosa produce degli eventi in controtendenza. In qualche modo il discorso heideggeriano sarà in parte anche legato a un coglimento a suo modo, non senza limiti, ma proprio di questo problema, no? Come rendersi conto di come l'uomo abiti veramente nel linguaggio. La risposta di Goethe, come sappiamo, è la poesia e la riflessione, la meditazione sulla poesia. Ma questo per il momento lo lasciamo da parte. Non a caso, leggiamo soltanto per rendere più evidente questo aspetto, qualche battuta successiva. Per tornare poi alle meditazioni del Chisciotte. Esta tesis se sustenta la exigidad del radio de acción eficazmente concedido a la palabra. Podía parecer invalidada por el hecho mismo de que este volumen haya encontrado lectores en casi todas las lenguas de Europa. Yo creo, sin embargo, que este hecho es más bien síntoma de otra cosa, de otra grave cosa, de la pavorosa homogeneidad de situaciones en que va cayendo todo el Occidente. Questa tesi, che afferma l'esiguità del raggio d'azione efficacemente concesso alla parola, potrebbe sembrare confutata dal fatto stesso che questo volume, appunto Ribellione delle Masse, abbia incontrato lettori in quasi tutte le lingue d'Europa. Forse io sono, in realtà, e da un certo punto di vista, vi dicevo, l'episodio di Victor Hugo che riceve l'Inghilterra, la Germania, la Francia, che quando deve dire qualcosa dice soltanto il nome dei suoi pari, Shakespeare, Goethe, Cervantes, beh, rischia anche di essere una caricatura che potrebbe ricadere su Ortega, che sta appena scrivendo un prologo per i francesi, Mussolini, no? E allora io dissi all'Inghilterra, quelle cose che Fortebraccio caricava nei suoi consigli. Vabbè, e in realtà la tesi che ha appena sostenuto, cioè quello della incautela con cui la parola coglie in realtà Ortega, come possiamo dire, questa grande metamorfosi che riguarderà la poesia, di cui lui parla pochissimo, perché Ortega parla poco della poesia, della letteratura, della lettera sì, ma di poesia poco, che trasforma, come abbiamo detto qui altre volte, la poesia da esercizio del dire ad esercizio dell'ascolto. La grande poesia che nel Novecento diventa un modo di ascoltare parlando, non un modo di dire. Un tentativo appunto di ridare alla parola la sua nobiltà altrimenti dissipata. Potrebbe essere confutata questa teoria dal fatto che questo libro che ho scritto io è stato letto in tutta Europa e tutta Europa l'ha riservato molto consenso, molto interesse, che potrebbe anche essere un modo per dimostrare che si può parlare, si può essere capiti e che la parola è una grande forza. Io credo, sin embargo, che este hecho es más bien sintoma de otra cosa, de otra grave cosa. Su questo credo, tuttavia, che questo fatto è invece il sintomo di un'altra cosa, di una cosa grave, della paurosa omogeneità delle situazioni nelle quali va cadendo tutto l'Occidente. Io, il mio libro non è un libro che è interessato a molti perché sapeva parlare contemporaneamente a interlocutori diversi. Il fatto è che mentre l'ho scritto, gli interlocutori diversi diventavano sempre più simili l'uno all'altro, sempre più spersonalizzati, sempre più massificati. L'Occidente va spegnendosi in una grande omologazione, in una omogeneità spersonalizzante. La massificazione, appunto. La massificazione. Desde la apparición de este libro, por la meccanica che nel mismo se descrive, essa identità ha crescido in forma angustiosa. Digo angustiosa perché, in effetto, lo che in cada país è sentito come circostanza dolorosa multiplica hasta el infinito su effetto deprimente quando el che lo sufre advierte che appena hay lugar en el continente donde no acontezca strictamente lo mismo. Podría antes ventilarse la atmósfera confinada de un país abriendo las ventanas que dan sobre otro. Por ahora no sirve, de nada este expediente, porque en el otro país la atmósfera tan irrespirable como en el propio. Dall'apparizione di questo libro, per la meccanica stessa che esso descrive, questa identità, questa omogeneità perversa è cresciuta in forma angosciante. Dico angosciante perché difatti ciò che in ogni paese è sentito come una circostanza dolorosa moltiplica all'infinito il suo effetto deprimente quando colui che lo soffre, lo subisce, avverte che quasi non c'è un luogo nel continente dove non avvenga esattamente la stessa cosa. In precedente si poteva dare aria all'atmosfera confinata di un paese aprendo le finestre che danno in direzione di un altro. Il paese viveva una situazione di depressione culturale e si aprivano le finestre sulle atmosfere di altri paesi, no? Si viaggiava, si importavano libri e così via. Ma adesso questo espediente non serve a nessuno, perché nell'altro paese l'atmosfera è così irrespirabile come nel proprio. La massificazione è questa, no? Come dire, in tutta Europa la solita solfa, la solita storia. Se si aprono le finestre non si fa che ritrovare l'aria infetta in cui ci troviamo. Di qui la sensazione, de a chi la sensazione oppressora di asfissia. Di qui la sensazione opprimente di asfissia. Una volta di più il borghese, come vi ricordavo spesso di Kierkegaard, si butta verso la finestra implorando un po' di contingenza, implorando un po' di imprevedibilità. Il discorso che si faceva nella meditazione del Chicotte, attraverso l'analisi della debolezza morale del popolo spagnolo, coincidenze con l'intensità paralizzante dell'odio, in realtà, come vi dicevo, allevava in sé qualcosa che qui è nel testo che abbiamo detto è tutt'altro che assente, anche se, come possiamo dire, deve passare attraverso tutte le complicazioni che la rendono però ancora possibile. Ed è per l'appunto qualcosa che qui, forse con una intonazione che può sembrarci un po' cantante, un po' enfatica, Ortega ci ripropone nella forma di una epistemologia dell'amore in senso, lato senso, spinoziano. Salto alcune parti, e in este sentido considero che è la filosofia, la scienza generale dell'amor. Dentro del globo intellettuale rappresenta il maior impetu, asia un omnimoda connexion, tanto che se ha in ella patente un matiste differenza entre il comprendere e il mero saber. Sabemos tantas cosas que no comprendemos. Toda la sabiduría de hecho se es en rigor incomprensiva y solo puede justificarse entrando al servicio de una teoría. In questo senso considero che la filosofia è la scienza generale dell'amore. Ma tutta quasi da Hegel, dei scritti teologici giovanili, da un certo punto. Dentro alla sfera intellettuale rappresenta il maggior impeto, l'impeto è anche conatus, si direbbe, spinozianamente, verso una universale connessione, tanto che in essa si rende patente un elemento di differenza, un tratto di differenza tra il comprendere il meno e il mero sapere. Sappiamo tante cose che non comprendiamo. Tutta la sapienza dei fatti è a rigore non comprendente e si può giustificare solo entrando al servizio di una teoria. Entrare al servizio della teoria qui significa esattamente tentare di compiere l'assunzione nell'io della circostanza e l'adesione dell'io alla circostanza. Detto così, potrebbe anche sembrare non lontano da altre soluzioni che la cultura europea tenterà di produrre in quell'epoca. Pensate all'idealismo italiano, soprattutto Croce, ad esempio, no? Come dire, il sapere positivo, la tradizione positivista, va bene, certo che va bene, purché sia in qualche modo governata da qualcosa che la sopravanza radicalmente, che è la filosofia, che le detta i limiti e ne dice il valore. Come dire, dopotutto tutta la matematica può essere ricondotta ad alcuni teoremi fondamentali. Detto questo, della matematica è detto tutto. Ecco, questo tipo di disastri intellettuali che a volte l'idealismo italiano, pure con una sua grande ricchezza culturale, ha fatto, ecco, non li penserebbe Ortega. Nessuna teoria è intesa come cappello filosofico su tutto che deve in qualche modo controllare con l'occhio del proprietario terriero cosa succede nei suoi poderi. Questa roba, che tutto sommato in Italia ha fatto abbastanza male, pur ripeto, nonostante il fatto di passare attraverso anche forme di grande dignità intellettuale, una dignità inesorabilmente padronale, con i limiti conservativi di una connotazione di questo tipo. Ma la filosofia è idealmente lo contrario della notizia, dell'erudizio. La filosofia è idealmente il contrario della pura notizia, dell'erudizione. Lejos de mi desdeñaresta, pues sin duda el saber noticioso, un modo de la ciencia, tuvo su hora. Interessante questa collocazione nel tempo. Lungi da me sdegnare l'erudizione e la conoscenza positiva. Fu senza dubbio il sapere delle cose, il sapere dei fatti, un modo della scienza. Ricordate, ne parlavamo a proposito di quella ripercorrimento della storia della modernità di Musil, no? Da Sifflose a Europa, no? Europa senza, sì, senza protezione, inerme. E nel tempo di Giusto Lipsio, di Ue, di Casaubon, il con una conoscenza filologica non aveva trovato metodi sicuri per scoprire nella massa torrenziale dei fatti storici l'unità del suo significato. Non poteva essere l'investigazione immediatamente investigazione dell'unità occulta nei fenomeni. Non abbia altro rimedio che dare una sita casuale nella memoria di un individuo al maior cumulo possibile de noticias, dotandola assassina di unità externa, la unidad que hoy llamamos cajón desastre. Podía esperarse que entraran unas con otras en espontáneas sucesiones, de las cuales saliera alguna luz. Esta unidad de los hechos no es en sí mismo, sino en la cabeza de un sujeto, es la erudición. Volver a ella en nuestra edad equivaldría a una regresión de la filosofía, de la filología, perdón, como si la química tornara a la alquimia o la medicina a la magia. Poco a poco se van haciendo más raros los meros eruditos y pronto asistiremos a la desaparición de los últimos mandarines. Un discorso di questo tipo è molto calibrato sulla realtà spagnola, che, scusate, adesso chiudo, della realtà spagnola che, come vi dicevo, dall'epoca della fucilazione sul campo del suo nascente umanesimo e della liquidazione per campagna di riempiezza di sangue dei moriscos e degli ebrei, sostanzialmente conosce prevalentemente una cultura dell'erudizione. Una sorta di sollevamento peso in libri, insomma, dove la cultura è essenzialmente grande quantità di cose sapute e dove la filosofia latita, dove c'è casomai, vi dicevo, meditazione poetica, insomma, no? Ecco. E in qualche modo qui il discorso che ha fatto Ortega tende appunto a dire, certo, c'è stata un'ora che è stata l'ora dell'erudizione, quella in cui i grandi filologi del 5-600 dovevano arrabattarsi con una caotica, gigantesca quantità di materiali, non c'era ancora la possibilità di andare a cogliere l'unità profonda, nascosta dei fenomeni. Si poteva in qualche modo tentare di istituire una rete di connessioni attraverso elementi salienti dei materiali di cui ci si occupava. Questo tipo di classificazione o di in qualche modo di connessione era in un certo senso il frutto dell'erudizione, ma un'erudizione oggi sarebbe puro regresso, sarebbe come tornare ovviamente dalla chimica all'alchimia o dalla medicina alla magia. Tanto è vero che dice, tra poco vedremo estinguersi gli ultimi eruditi, un po' come si estinguono in Cina gli ultimi mandarini. Paragone è tutto sommato significativo, visto che, come sapete, nella gerarchia mandarina, i mandarini sono ovviamente sostanzialmente gli alti dignitari imperiali e i governatori delle province, no? Cina, per evitare confusioni con il frutto invernale, e dicevo, nella gerarchia mandarina i numerosissimi gradi della gerarchia si passavano attraverso esami di conoscenza di ideogrammi. Bisognava conoscere migliaia e migliaia di ideogrammi per passare. È una cosa importante, perché avete preso una scrittura ideogrammatica. La scrittura ideogrammatica non è una scrittura che il fotografo tenta in qualche modo di fotografare il suolo. Evoca idee. L'ideogramma è un'idea. Nella ideogramma cinese che indica l'uomo non c'è la parola uomo che un cinese pronuncia quando parla, c'è il concetto, per così dire, di uomo. Tanto è vero che un tempo gli ambasciatori giapponesi, che dopo molti secoli di non comunicazione arrivarono in Cina credendo di poter parlare il cinese perché avevano gli stessi ideogrammi, usavano le loro parole che indicavano quegli ideogrammi, i cinesi non capivano assolutamente nulla. E i cinesi non capivano nulla dei giapponesi, in definitiva, anche se gli ideogrammi erano gli stessi. Allora, quindi, per imparare tutta una serie di cose bisogna imparare tanti ideogrammi. E bisogna imparare migliaia di ideogrammi per superare gli esami. Di tanto in tanto, o meglio, quasi sempre, a qualcuno non andava bene, allora in questi casi uno si ritirava in campagna a scrivere poesie. E questo ha prodotto un numero elevatissimo di poeti cinesi, che sono un prodotto secondario della selezione burocratica. Quindi qui, quando essenzialmente si parla di mandarini, si parla certo di ceti privilegiati e gerarchie statali, ma in qualche modo fondate appunto sull'erudizione, no? Di cui l'analogia. Vabbè, per oggi.